Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Chi non fa economia, la concentrazione delle ricchezze e dei redditi. È aumentata la concentrazione, ma vi do un dato, tra il 40esimo e l'80esimo percentile di reddito a livello mondiale, negli ultimi 20 anni si è perso nei diversi paesi da 1 a 4 punti percentuali di PIL, cioè la classe media sta perdendo reddito, sta perdendo ricchezza e quindi urla. Va sui partiti populisti perché cerca una risposta che non trova. Però il dato è che è peggiorata la condizione di vita delle classi medie. Secondo, la mobilità verticale è diminuita in tutti i paesi. Non è più vero che tu puoi migliorare neanche in America. E anche questo è il tema che può spiegare il risultato americano, ma vale anche per l'Italia. In tutto il mondo è più difficile, essendo figlio di un operaio, diventare poi qualcuno che è a livello. Andate a vedere chi va a studiare, democratico o repubblicano che sia, a Yale, ma anche conservatore o laburista in Inghilterra, a Cambridge e Oxford vanno i figli delle classi dominanti. Le altre si accontentano di meno. Terzo livello, la struttura demografica della popolazione. E non è un mistero per nessuno che sta invecchiando. Allora, adesso metterò insieme queste cose aggiungendone una ultima che è, siccome c'è fra qualche giorno la giornata del Banco Alimentare, la povertà, questi sono dati della Caritas, abbiamo nel 2007 1.800.000 indigenti in Italia, il 3,1% del totale, oggi sono 4 milioni nel 2015, 7,6, ma la cosa strana è che la povertà diminuisce al crescere dell'età. Finora era diverso. La povertà aumenta al crescere dell'età. Adesso diminuisce. Allora mettete insieme la concentrazione del reddito, la incapacità di mobilità verticale, la povertà e la struttura demografica e qual è la parola che viene fuori? Sta peggiorando il welfare. Perché nell'economia noi abbiamo la produzione e la ridistribuzione. Se meno cosa c'entra la demografia con il welfare? Se meno gente lavora perché c'è meno giovani e più gente è vecchia, abbiamo più gente da mantenere. Ma abbiamo più poveri, abbiamo più pochi che hanno la gran parte del reddito, e difficilmente riuscite col lavoro a migliorare. Vuol dire che sono peggiorate le condizioni di vita del welfare. Nel 1860, tra 1860 e 1920 emigrano 26 milioni di persone, Ma pian piano le condizioni migliorano anche nel dopoguerra, c'è più gente che sta bene. Adesso siamo in una fase opposta. E cosa fare, che fare questo con la gratuità? Che noi ci siamo per tanti anni andati avanti che la risposta a questo problema era il welfare state, un'organizzazione, qualcosa di meccanico che non dipendeva da te, che tu prendevi le tasse da quelli che producevano dei ricchi, le ridistribuivi a quelli poveri, li trasferivi. Era qualcosa che prescindeva dalla gratuità, era un'organizzazione dello Stato, un meccanismo. Ma cosa succede? Perché vediamo questo? Le cose che abbiamo visto, cosa vogliono dire? Che il welfare non funziona più, che il welfare state non riesce più a meccanicamente a impedire le cose che abbiamo visto prima: la povertà, la concentrazione del reddito, la mobilità verticale. Allora, il primo motivo l'abbiamo visto, che ci sono troppi vecchi rispetto ai giovani, ma anche che c'è un debito troppo alto. Noi non possiamo trasferire somme più grandi per mantenere i poveri. Già così c'è un taglio continuo. Pensate cosa succede ai comuni. I comuni, che sono quelli che fanno il welfare minuto, hanno sempre meno risorse. Poi ci sono gli immigrati. Poi ci sono l'occupazione, perché tutto è un nesso, precaria. Prima con la gente che lavorava potevi mantenere il welfare, mettiamo nel welfare anche la casa. Ma oggi quale giovane può comprarsi la casa con un lavoro precario? E poi c'è tutta l'inefficienza. Cosa vuol dire? Che se tu pensi con un meccanismo di rispondere alla povertà crescente, tu non ce la fai più. Non basta il meccanismo del welfare che prescinde dalla persona. Non bastano modelli sociali. Faccio un esempio che è successo un po' di anni fa, la social card, alternativa al banco alimentare, alle carte, la social card. Il ministro del Tesoro prepara una card tale per cui i poveri che vanno lì possono usarla per i fini sociali. Non ci è andato nessuno, pochissimi, perché nessuno si fidava di povero, andare in un posto pubblico, dare il suo nome, perché pensava chissà cosa mi fanno. Tutto ciò che è meccanismo non funziona. Allora, alternative di welfare. In Inghilterra hanno pensato ai quasi mercati, più mercato, meno Stato. Operatori non solo pubblici, anche privati, che guadagnano, la gente sceglie i migliori e poi si finanzia questo con voucher e altro. Ma cosa è successo? Hanno funzionato. Perché non possono funzionare? Perché qui non stiamo parlando di settori dove c'è tanta trippa per gatti, perché non è guadagni facendo la formazione che ha inventato un santo, che è Don Bosco, non è che guadagni nelle malattie rare, non è che guadagni cercando di riportare a scuola i 150.000 abbandoni scolastici ogni anno, non è che guadagni nella lotta alla tossicodipendenza. Non è che guadagni se intervieni nei paesi, nei settori, nei quartieri degradati. Qui non c'è da remunerare il capitale. Non puoi pensare che un privato intervenga in questi settori guadagnando. E non ce la fai con questo aiutare tutti. Non c'è reddito per questo. E poi le persone, ve l'ho detto prima, non è che scelgono meccanicamente, le persone hanno paura di non meccanismo, preferiscono prendere qualcosa senza far niente. I quasi mercati non hanno funzionato. Non puoi sostituire lo Stato e il mercato. Allora arriviamo alla parte positiva. Qual è la possibile alternativa? Chiamiamolo welfare sussidiario. E prima di dire quello che scrivo in questa slide, ricordiamoci che cosa succede nel 1860, quando l'Italia, anzi nel 1880, quando la vita italiana peggiora, perché c'è la crisi dell'olivo della vite, quindi molti vanno in malora. Da una parte nasce il welfare state, ma nascono cose come la formazione professionale, le casse rurali, le casse di risparmio, le banche popolari. Questi Pensate, la Cassa di risparmio aveva come organo centrale non un consiglio di amministrazione, ma come la Cariplo adesso, un comitato di beneficenza. Era concepita come una banca che aveva uno scopo di gratuità. Poi nascono le mutue, nascono le leghe, nascono i sindacati, nascono le scuole per i poveri. Nasce, per esempio, in Italia il movimento cattolico e il movimento operaio. La gente si organizza per fare del bene. Cioè non fa un mercato, ma si organizza per la carità, mette su delle opere di carità che diventano organizzate. Pensate per esempio a Milano, nel dopoguerra, quando Don Gnocchi, che è un cappellano degli alpini, torna e siccome ha visto tanti nella guerra tanti scempi, soprattutto dei bambini, si inventa un'opera, che è il Don Gnocchi, per aiutare i mutilatini della guerra, che ancora adesso è una delle opere più importanti di aiuto ai disabili, modi con cui i disabili possono vivere insieme. E ancora prima a Milano avete i Martinit, avete le stelline, cioè degli orfanotrofi, dove tirano su della gente senza famiglia, gli abbandonati di allora. Pensate che non si sa, ma Del Vecchio, il famoso Del Vecchio di Luxottica, è un Martinit. È venuto su in questa struttura di carità. Allora, nascono in quell'anno tantissime cose che salvano l'Italia dalla povertà. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, in questo momento, se non c'è lo Stato, se non c'è il mercato, o tu incrementi queste cose, oppure non puoi rispondere. Devi avere l'organizzazione delle realtà per la gratuità. Dicevo prima, il banco alimentare è un'idea di questo tipo, ma pensate alle grandi realtà nell'ambiente, WWF, Italia Nostra, nate o per l'aiuto alla malattia, la Lega contro il cancro, queste strutture finanziate per esempio dal 5 per 1000, esplodono a rispondere a bisogni, o le comunità famose di lotta alla tossicodipendenza, Ciotti, San Patrignano. La società si organizza per una ispirazione ideale, per una gratuità, per una passione di diverso tipo, laica, religiosa, di diverso tipo, per aiutarsi. Sono le realtà non profit, che sono una realtà importante, 12.000, che hanno un grande peso, il 38% del loro intervento non è finanziato dallo Stato, è diretto, creano innovazione sociale, rispondono ai problemi, ma sono estensioni della gratuità, non hanno al centro il profitto, hanno la gratuità. E secondo una ricerca di Unicredit, la gente che si serve da loro è molto contenta e loro portano innovazione, cambiamento nella risposta ai bisogni. Ora, se noi non abbiamo questa crescita di gratuità, noi non abbiamo risposte ai problemi. Vi citavo prima il Banco Alimentare, di cui c'è la colletta il 26 novembre. Pensate che il Banco Alimentare oggi, ogni giorno assiste 2 milioni di persone ed è un esempio di gratuità perché prende le derrate o dalla gente che gliele regala nella giornata oppure dalle ditte che prendono le derrate che dovrebbero buttare via, le danno al banco che le distribuisce a 8.000 realtà che operano nel sociale. È una grande catena di gratuità. Senza questa molta più gente starebbe male. Ora, quindi il non profit. Ma pensiamo a un'altra struttura basata su non meccanismo, che è fondamentale per il welfare. La famiglia. Guardiamola da un punto di vista diverso. La famiglia fa studiare la gente, quindi permette un miglioramento, investe sui figli. Aiuta le fasce deboli. Pensate le badanti. Pensate i malati. Che non è che per fortuna in Italia non sono subito sbattuti in strutture. Storicamente compra la casa, l'housing sociale, quello che, per cui l'America è fallita, in Italia ha portato al 70% di gente con la casa di proprietà, perché con le strutture di cooperazione e anche di aiuto al credito, molte famiglie hanno avuto la casa, e capite quando si è in crisi cosa vuol dire la casa. Attua la politica del risparmio, che quando c'è la crisi, c'è un giovane che fa fatica a trovare lavoro, lo aiuti, uno perde il lavoro. Allora anche la famiglia è un'altra struttura di gratuità. Allora voi capite che vi sto descrivendo un settore dove senza la gratuità non c'è più il welfare. Lo Stato non ce la fa, lo Stato prima si opponeva, lo Stato dice aiutatemi, non ce la faccio, facciamo insieme. E anche dal punto di vista del reperimento delle risorse, perché pensate da cosa vengono le risorse del welfare, non solo dallo Stato, ma pensate alle fondazioni. Le fondazioni bancarie distribuiscono soldi a realtà meritevoli, usano parte del reddito bancario per questo. O le aziende che adesso investono anche per i lavoratori, o le famiglie che mettono i soldi per le badanti. O anche si danno soldi non solo a fondo perduto, come investimenti a ritorni più bassi. Cioè anche dal punto di vista dei soldi, i soldi possono arrivare per un motivo gratuito. Pensate a un esempio che tocca almeno i vostri genitori, il 5 per 1000. 5 per 1000 vuol dire che io do una parte di quello che dovrei dare in tasse a quello che voglio, alla struttura meritevole. Allora, concludendo, vedete che se noi vogliamo evitare una situazione dove quella americana, che è drammatica, perché pensate che l'Obamacare è vero che aiuta i poveri, ma le classi medie basse devono pagare per questo come anche 3-4 volte più dell'assicurazione, è una coperta stretta, perché se è una coperta che sta in piedi solo su un ritorno economico, tu quando dai da una parte fai fatica su un'altra. Se noi vogliamo evitare di diventare americani e difendere una delle cose più importanti che c'è in Europa, che il welfare è per tutti, che chiunque può studiare, noi non possiamo non avere bisogno della gratuità organizzata della gente. Allora, concludendo, vedete, nello imparare è fondamentale la persona, il carattere e la gratuità. Nell'impresa questo vuol dire la possibilità di uno sviluppo in un mondo così complesso, pieno di rapporti. Nel welfare senza questo noi non riusciremmo a tenere una società in cui la disuguaglianza che sta crescendo non diventi ancora più grande, perché dove non c'è questa struttura la disuguaglianza è insopportabile. In certi paesi asiatici è vero che la Cina migliora, ma quanto è l'aumento del divario tra i 100 milioni di super ricchi Berlusconi cinesi e i poveri che vanno nelle grandi città? Allora queste cose vi dicono a campione che oggi la gratuità, la persona e la gratuità è qualcosa di fondamentale, non per la responsabilità sociale d'impresa, cioè per gli aspetti etici, non per il commercio equo solidale, non semplicemente perché non si può sopportare uno che rubi, ma per costruire una società che cresca con l'uguaglianza. Oggi questo, molto più che 20 anni fa, è fondamentale. 20 anni fa si parlava di queste cose come dire lavora, studia, raggiungi il massimo e poi non dimenticarti degli altri. Oggi devi costruire insieme, devi studiare con questa apertura. Non dico di far copiare, ma devi studiare insieme, devi aiutare l'ultimo a far andare avanti. Devi fare l'impresa lavorando con gli altri, perché l'altro rimanga in piedi. E il welfare ha bisogno che tu non sia solo uno che riceve servizi. Anche perché vi do questo ultimo dato sul welfare. Negli anni 60, proprio i governi democratici, Kennedy, Johnson, pensarono che il welfare volesse dire aumentare i sussidi ai poveri delle grandi metropoli americane. Più soldi al governo federale, più soldi. Questi soldi andarono sprecati. Perché quando tu rendi meccanismo questo, quella gente, la gente emarginata di quei posti, sprecò quei soldi. Perché non era questo insieme a una crescita della persona, è una questione della gratuità. Allora oggi la gratuità è la grande risorsa per affrontare la crisi in cui siamo.
Dunque, questo è talmente vero che prima di passare alle domande facciamo do un attimo la parola a due studenti della nostra università che si occupano appunto della colletta per il Banco Alimentare che sarà il 26 novembre, vi dicono in due parole come eventualmente potete anche partecipare. Quindi venite qua un attimo e poi avremo un momento per le domande. Intanto anche ringrazio il sindaco di Varese che ci ha raggiunti e che poi se vuole dare un breve saluto, venite qua. Subito dopo può anche venire qui.
Ringrazio il professor Musso per l'invito. Io sono Martina, studio medicina all'Università dell'Insubria e sono volontaria del Banco Alimentare. Volevamo invitare tutti a partecipare al gesto della colletta che si terrà 26 novembre. È un gesto molto semplice in cui i volontari sono appunto invitati ad accogliere le persone che entrano al supermercato, le invitano a partecipare alla colletta che consiste appunto nel comprare alimenti non deperibili e poi successivamente a raccoglierli e a metterli negli scatoloni. Io ho tanti anni che partecipo a questo gesto e devo dire che appunto è un gesto veramente molto semplice che non ha la pretesa di cambiare il mondo, di risolvere la povertà, ma è proprio un gesto che vuole essere educativo innanzitutto per noi e appunto per poter introdurre questa mentalità dell'apertura all'altro e della gratuità. Niente, volevamo semplicemente invitare chi volesse, c'è un nostro recapito, anche se avete domande di qualsiasi natura tecnica, eccetera, potete rivolgervi a noi.
Bene, allora adesso lasciamo appunto spazio. Signor sindaco, vuole dire qualcosa? Venga qua. Intanto lascio comunque sulla diapositiva, se volete segnatevi, chiaramente si può partecipare semplicemente andando in supermercati e donando qualcosa, ma se qualcuno volesse anche partecipare come volontario, allora appunto può scrivere a questo indirizzo, è un'esperienza, anche solo 2 ore o di più come volete, è un'esperienza che certo vale la pena. Signor sindaco.
Sì, grazie, buonasera, grazie per la bellissima lezione e colgo solo alcuni elementi per da amministratore, da neo amministratore di questa città. Sono emersi dei temi che hanno un elemento legato alla vita amministrativa quotidiana, in particolare il tema dei servizi. Noi oggi siamo impossibilitati da soli con le risorse autonome degli enti locali di far fronte ai livelli di eccellenza dei nostri servizi e quindi è necessario, e quindi il professor Vittadini giustamente sollevava il tema della condivisione e quindi dei rapporti anche con altri soggetti nel cercare di elevare e di contribuire a creare la città pubblica, quindi non solo in termini di opere ma anche in termini ovviamente di servizi. E questa è la grande sfida che hanno le pubbliche amministrazioni nel fare in modo che attraverso una sinergia di risorse, quindi pubbliche amministrazioni, privati e operatori del mondo del volontariato, facciano sistema per elevare il più possibile quelli che sono i servizi che noi dobbiamo garantire e fornire ai nostri cittadini. Oggi accontentarsi di mantenere i servizi attuali è un obiettivo estremamente limitato. L'obiettivo oggi delle amministrazioni è quello di innalzarli, di elevarli, di garantire maggiori opportunità e per riuscire in questo importante obiettivo l'unico sistema è quello della sinergia del sistema e della condivisione. Noi, come immagino sapete in molti, lo stiamo praticando e quindi chi vuole mettersi in gioco nell'aiutarci in questa importante iniziativa in tutti i settori della cultura, i servizi sociali, i servizi educativi, è assolutamente gradito. Grazie.
Ringraziamo anche il sindaco e adesso se qualcuno vuole fare qualche domanda, qui c'è il microfono, abbiamo ancora qualche minuto prima che almeno il presidente Violante debba andare via. Prego.
domanda, Presidente Violante, perché mi ha intrigato molto questa impostazione e degli effetti, cioè, mi ha intrigato molto questa impostazione della gratuità nella visione politica, come contributo, diciamo, effettivo alla politica. Ma secondo lei esiste una cultura o qualche altro sistema che possa aiutare nel far crescere questa dimensione della gratuità? Perché non è affatto scontato che uno faccia politica nei termini in cui lei l'ha descritta. È inevitabile che se uno fa politica in questo modo i frutti si vedono, cioè il valore aggiunto sociale è indiscutibile e lei l'ha descritto in modo molto sapiente. Quello che io mi chiedevo è: che cos'è che può generare questo? Che cos'è che può rendere possibile questa strada?
Subito, posso rispondere? Ma guardi, la politica non è una proiezione di un'altra professione. Molti pensano, io ho fatto il ragioniere, l'avvocato, l'ingegnere, il medico, poi vado lì e faccio più o meno la stessa cosa, no? Oppure sono stato un importante studioso, vado lì e tutti quanti mi onorano. Non è così. Sul mondo politico cominci da capo. E tutti quanti sono sul suo piano. E poi lì devi meritarti il consenso, il plauso, la reputazione, te la costruisci lì. Non è una proiezione di fuori. E quindi ci vuole una formazione. La politica è una professione in questo senso, nel senso che esige competenza, capacità di studio, capacità di rapporto con gli altri, sono capacità specifiche di quel mondo. In questo senso è una professione. L'altro dato è che non devi dipendere dalla politica. Devi essere in grado sempre di dire a un certo punto: guardate, ho giocato abbastanza, ora basta, torno a fare un'altra professione, un altro lavoro, sono andato di fondo. Ecco, allora, in questo quadro c'è bisogno di un'agenzia formatrice, di un soggetto formatore. Questi soggetti erano nel passato i partiti politici organizzati, alcune cose importanti le faceva la Chiesa Cattolica, la scuola, nel rapporto, nel patto educativo scuola-famiglia, nel senso che contribuiva a creare i valori civili dentro i quali poi si collocava questo tipo di impegno. Noi abbiamo avuto nella nostra vicenda storica un bilanciamento tra i valori repubblicani e i valori liberali. I valori repubblicani sono prevalentemente incentrati attorno al principio del dovere, i principi liberali sono prevalentemente incentrati attorno al valore del diritto. L'equilibrio tra diritti e doveri dà la possibilità di far crescere in questo modo. Ora, oggi, se devo dire, non mi pare che esista il luogo di formazione all'esperienza politica. Tu arrivi lì e poi dopo, se hai le forze, la capacità, l'intelligenza, hai dentro determinati valori, poi li crei. Quindi ho l'impressione che la risposta alla sua domanda è: non è dominante quella cultura. Esiste una cultura, dice, non è prevalente. Ma guardi che c'è. Prima dicevo, io dicevo proprio nella esposizione prima, sono moltissimi ragazzi e ragazze sotto i 35 anni che fanno gli assessori, consiglieri comunali, sindaci, di piccoli microscopici comuni o di medi comuni, lo fanno bene, con impegno, senza nessun vantaggio personale, perché ci credono. Non, per quello che so non hanno frequentato nessuna scuola particolare, però lo fanno. E in Parlamento conosco moltissime persone non note, perché non fanno, come dire, non si espongono sul piano della spettacolarizzazione, però capaci. Allora, pur non essendoci una cultura generale diretta a quelle questioni che mi ho esposto prima, ci sono molte persone che questa cultura ci credono, questi valori ci credono, si sono fatti da sé e così via. Naturalmente sarebbe molto importante che poi venisse fuori un soggetto o collettivo, no, che facesse quella operazione di cui dice lei. Devo dire, a me capita di interloquire con molti ragazzi e ragazze un po' dell'età dei giovani che sono qui davanti, i quali chiedono formazione politica, un po' dappertutto, nel nord, nel centro, nel sud e così via. C'è una domanda di formazione E questo è un fatto positivo. Ti rendi conto che ti mancano determinate basi e quindi vuoi costruirle. Quindi non è prevalente la cultura di cui lei parla, ma c'è una domanda abbastanza diffusa per quello, di questa cultura, e ci sono fasce di soggetti che si dedicano alla politica, in particolare ai soggetti giovani, che credono in una politica fondata sul principio non di scambio, ma sul valore della gratuità. Questa è la mia esperienza.
Volevo fare una domanda a lei. Io e altri ragazzi qui presenti abbiamo da poco partecipato alle elezioni studentesche dell'università.
Ho partecipato alle?
Alle elezioni studentesche dell'università. Adesso il paragone è nettamente diverso, però comunque l'esperienza che andremo a fare è quella della rappresentanza per altri nostri compagni, no? E ci siamo ritrovati in questa situazione nel avere degli avversari, no? nel corso di queste elezioni, e abbiamo per la prima volta sperimentato che cosa vuol dire anche scontrarsi con un altro, no? Che comunque ha il tuo stesso desiderio di partecipare a costruire qualcosa, no? Allora io mi chiedevo, anche per l'esperienza che lei ha fatto nella sua vita, rispetto a questa cosa del condividere con un avversario tutto questo desiderio di costruire qualcosa, come si è sviluppata questa gratuità nei loro confronti, come hai potuto verificarla? Non so se sono
stato chiaro. Sì, ho capito. Ma guardi, per la mia generazione è stato facile, perché io ho militato nel Partito Comunista finché c'è stato, altri hanno presentato i partiti, i grandi partiti indipendentemente facevano questa formazione, quindi era più facile, no? Devo dirti che un punto di fondo è questo, che la politica è confronto con l'altro, non è autosufficiente, no? E l'altro non può essere che sia il detentore di tutti i mali e tu il detentore di tutti i beni. Cioè è possibile che sbagli sempre, no? Io dico, anche Attila qualcosa di buono l'avrà fatto in vita sua, non so, nel senso che qualcuno, è impossibile che uno faccia tutto sbagliato, no? Ed è impossibile che su un certo tema l'altro abbia sempre comunque torto. Lo sforzo è di capire dove l'altro ha ragione e riconoscerlo, perché così lei costruisce un legame. Ma se siete su fronti diversi, no? Però la cosa importante è rispettarsi. Il rispetto è una categoria essenziale di una politica che va avanti, che faccia rispettare l'altro. Naturalmente questo non sempre è visto positivamente. Se lei milita in un'organizzazione, vedrà che se lei riconosce il valore dell'altro, avrà suoi colleghi della stessa organizzazione che la rimproverano. Dice, ma tu cosa hai detto? Ma quello è l'avversario, no? Allora c'è questa importantissima distinzione tra l'avversario e il nemico, no? Il nemico l'hai nella situazione di conflitto esplosivo, durante la guerra, durante così, è il nemico. Ma al di fuori di questo, dall'altro è un avversario, cioè è adversus, sta da un'altra parte. Ma non è detto che abbia torto, e non è detto che non abbia diritti. La cosa molto importante è il rispetto dell'altro e il riconoscimento dei diritti dell'altro. Questo è, quando ci fu una vicenda che probabilmente vi ricorderete, che coinvolse l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, una vicenda giudiziaria parlamentare, no? Qualcuno disse, quello però ha diritto di difendersi, e voi che dovete giudicare non potete annunciare prima quale sia la vostra decisione prima di averlo ascoltato. E chi fece questo fu subissato da critiche molto violente, perché tu stavi difendendo i diritti dell'avversario, perché quello non deve avere diritti, no? Questo è profondamente sbagliato. Allora io credo proprio nella sua esperienza di essere confrontato con avversari, e si confronterà, credo che nella cosa, mi permetta di dire, non è una predica, però stia attento che sui punti in cui l'altro ha ragione, e quando ha ragione lo dica. E se deve cominciare un discorso in un'assemblea pubblica, cominci a riconoscere le ragioni di quello lì. Io sono d'accordo su questo punto, sono in disaccordo magari su questo, e spiega perché. Che questo non solo è vero, se è vero naturalmente, non è che si vuole inventare, se è vero, però costruisce un rapporto e fa andare avanti meglio il bene comune, l'interesse comune della comunità che lei rappresenta.
Buonasera, volevo continuare in realtà questo discorso qua, però perché cioè a me sì, in fretta, però mi veniva in mente, cioè, di fare una domanda, però lei quindi lei ha parlato di valore dell'altro, giusto? Però certo che l'altro ha dei valori anche perché ha dei diritti, eccetera, però come posso dire, in primis, come fa lei, o come faceva, insomma, nel suo mestiere, a guardare l'altro come con un valore, nonostante magari questo qua non avesse la stessa, non, cioè le sarà capitato, immagino, di incontrare, di avere a che fare con gente, cioè, poi mi rendo conto che, io ho fatto la stessa esperienza del ragazzo di prima di Carlo, e è capitato in questa campagna elettorale, insomma, pur essendo una roba di rappresentanza universitaria, quindi a partitica, a tutto,
i meccanismi sono gli stessi, sì.
Esatto, comunque i meccanismi sono gli stessi, però di avere a che fare con delle persone per le quali poi dopo, pur magari anche nei tentativi buoni di venirsi incontro, tuttavia non c'è stata un granché risposta, ammetto, da parte di tutte e due le parti. Però questo cosa ha generato? Ha generato una mancanza di stima nei confronti dell'altro, e quindi di conseguenza io non ho come posso dire, non ho un'esigenza di confrontarmi con quest'altra persona. Cioè non ho un'esigenza c'è un desiderio di lavorare con quest'altra persona qui. E poi vabbè, magari uno è anche obbligato a lavorarci, come nel caso appunto adesso della rappresentanza, eccetera. Però quello che mi viene da dire è perché l'altro ha un valore, secondo lei, anche nel momento in cui magari fa di tutto per ostacolare, per non considerarti, per non...
Ma voglio dire, qualcuno, come dire, un credente potrebbe dirle perché rappresenta un valore, no, di tipo superiore, quanto tale. Mettendosi sul piano laico, potremmo dire che lei si deve sforzare di riconoscere un valore nell'altro. Magari lui non lo sa. Magari lui si oppone puramente, ha una visione distruttiva del reale, no? Però quell'altro è stato, anche lui rappresenta delle persone, no? È stato eletto anche lui, immagino, e rappresenta determinate persone. E quindi anche lui è caricato di un onere di rappresentanza. Primo dato. E il secondo punto è questo. Ci vuole uno sforzo. E guardi, è impossibile. Per il fatto stesso di essere, insomma, una realizzazione di esperienza umana, è impossibile che quello lì non abbia nulla che funzioni. Sia proprio, come dire, tabula rasa. È lo sforzo che noi dobbiamo fare per riconoscere nell'altro. È troppo comodo quando l'altro, come dire, è virtuoso, il suo avversario è virtuoso, quindi lo riconosci, è semplice. La fatica della politica è riconoscere il valore in quello che non lo mostra, non lo fa trasparire. Guardi, le racconto un piccolo episodio. Mi è capitato quando, moltissimi anni fa, sono entrato in Parlamento per la prima volta, avevo vicino a me un compagno del mio partito che era un sindacalista della terra pugliese, che era alto parecchio più di me e largo il doppio. E ogni volta che parlava un deputato o democristiano, comunque della maggioranza o comunque anche dell'estrema destra, lui sbraitava, urlava, insultava, eccetera. Io cercavo di trattenerlo, ma insomma era soltanto una manifestazione di buona volontà, non andava al di là di quello perché le dimensioni erano diverse tra me. Il segretario del gruppo, il secondo giorno, si avvicinò e gli disse: guarda, qui stiamo per sentire quello che pensano gli altri, non per parlarci tra di noi. Tu domani con quello ci devi parlare. Allora, quando finisce la seduta, vai e gli offri un caffè e la chiudete lì. Perché c'è un punto, c'è una questione che fa parte del ragionamento che stiamo facendo, che è la chiusura e la regolazione del conflitto politico. Il conflitto politico non può essere duraturo in eterno, deve chiudersi. Allora, si è litigato, bene, adesso è finito. Guai se il conflitto politico è eterno, perché non si costruisce niente sul conflitto permanente. Bisogna avere l'intelligenza, quando è necessario, aprire il conflitto, per carità. Poi però bisogna avere anche l'intelligenza di chiuderlo. Perché non può essere il conflitto eterno, non ti costruisce nulla. È un mondo, come dire, spaccato in due, che non trova un punto di coesione, e non rende un servizio alla comunità complessiva che dovreste far funzionare. Non so se mi spiego. E quindi questi due punti, riconoscere e sforzarsi di riconoscere il valore dell'altro anche quando è faticoso, anche quando l'altro magari non intende riconoscerlo. Io mi permetterò di suggerire una cosa: si guardi il discorso che fece Aldo Moro all'epoca della Lockheed. La Lockheed fu uno scandalo che coinvolse alcuni ministri e si discuteva nelle Camere Unite l'eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per il processo di alcuni ministri del Partito Democristiano. Moro intervenne, e c'è una parte che riguarda i casi specifici, ma l'impostazione è molto importante. Mentre molti interventi erano molto insultanti nei confronti dell'avversario, no? Lui dice, spero di ricordare proprio esatte, lui dice: se voi aveste ragionevolezza, cosa della quale a volte c'è motivo di dubitare, e continua il discorso. L'unica critica che fa, spiegando perché non c'è ragione, lui dice questo: guardate, voi state cercando di, lo diceva la falsa politica di cui facevo parte, se voi state cercando, come dire, di buttare giù l'intero, di incriminare l'intero partito. Ma guardate che questo partito è un partito che rappresenta milioni, milioni e milioni di persone. E se aveste ragionevolezza, distinguereste l'eventuale responsabilità di singoli da, come dire, dalla rovina dell'intero partito, perché non potete far rovinare un partito intero che rappresenta, diventa un disastro per il paese. Ma lo dice in un modo equilibrato, calmato, e devo dire molto più pungente di quanto non potesse essere un insulto, un'aggressione e così via. Ecco, siccome sono raccolti i discorsi di Moro, Moro era uno di quelli, non è che tutti facevano così, sia ben chiaro, anche in quel partito, però Moro era di quelli che aveva più presente l'idea del rapporto dell'altro come titolare di una sua personalità, di un suo principio di verità. E guardate, nessuno è titolare di un principio di menzogna totale, così come nessuno è titolare di solo di verità. C'è un po' di tutto in ciascuno di noi. Il problema è cosa fai prevalere nei momenti e così via. Però ecco, la mia impressione è che riconoscere che l'altro, dove sta il valore dell'altro, secondo, riconoscere l'altro dove può avere ragione, e porre comunque una regolazione del conflitto, un limite al conflitto, credo sia essenziale nel tipo di attività che voi vi impegnate a svolgere.
Dunque, io l'avverto che sono arrivati per prenderla, quindi se c'è ancora, sì, perché come ho detto, un altro incontro qua vicino, quindi sì. Se con Vittadini eventualmente possiamo andare avanti ancora qualche minuto, se c'è qualche domanda ancora per il Presidente Violante, se no la lasciamo andare. Lasciamo andare.
Come dei matrimoni, no? O adesso taccia per sempre. Sì. Giorgio, vi ringrazio molto, ci vediamo ancora, alla prossima. Arrivederci.
Grazie veramente.
Ci vediamo domani. Sì. Passo io a pagare, quindi l'ho già capito, non c'è problema. Ci vediamo domani.
Va bene, grazie.
Allora, c'è ancora qualche cosa? Se no, se c'è qualcosa per Vittadini, se no possiamo anche concludere. 3, 2, 1. Direi che possiamo concludere. Allora, ringrazio comunque tutti, a cominciare ovviamente dai nostri ospiti, e ricordo che ci sono ancora due incontri di Scienze e Fantascienza che saranno il 30 novembre, ci divertiamo un po', facciamo l'incontro sui fumetti di fantascienza con quelli della Bonelli, che comunque insomma lo fanno a un livello notevole, anche arte quella, non è soltanto divertimento. E poi il 14 dicembre parleremo del rapporto tra l'intelligenza umana, parliamo finalmente dell'intelligenza umana, del rapporto con il linguaggio e il cervello, con Mauro Ceroni e Andrea Moro, che sono due pezzi da 90, di nuovo, quindi dei personaggi veramente notevoli, in particolare Andrea Moro con la scoperta dei cosiddetti linguaggi impossibili. Non ha vinto il Nobel solo perché non c'è il Nobel per la linguistica, ma era una scoperta che assolutamente, se il Nobel esistesse, l'avrebbe vinto di sicuro. Ringrazio tutti e ci vediamo, spero, se vorrete, la prossima mercoledì 30 o mercoledì 14. Arrivederci a tutti.
Gold Channel opened.
Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino. Thank you.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.